Tommaso Labate, benvenuto.
Ciao Luca, ciao Bussoletti, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a tutta Radio Cusano, ragazzi.
Benvenuto nella giungla, geolocalizzati, dove sei in questo momento?
Roma.
Roma, va bene, pensavamo di averti in
generico,
giro.
Volevi...
No,
Roma.
No, Tommaso, non andare oltre Roma, che poi dopo non rispondo degli stalker, va benissimo la città. Parliamo invece dei libri. Ne hai appena pubblicato uno molto interessante, che in realtà dopo le lezioni può diventare ancora più interessante, perché è come quando fai un puzzle e lo confronti con la soluzione finale. Hai pubblicato Ultima fermata, il grande intrigo della politica italiana. Effettivamente
sì,
è un grande intrigo, anche adesso che abbiamo fatto le votazioni.
Allora, questo libro è di fatto il come siamo arrivati fino a qui, cioè nel senso, noi facciamo finta che stiamo guardando una serie che è il post 25 settembre, quindi il lavorio sul governo che sarà verosimilmente guidato da Giorgia Meloni, eccetera, eccetera. Questo è il prequel, è esattamente tutti i 7 mesi che ci hanno condotto fino adesso. Perché è importante? Per quanto meno importante secondo me, perché ricostruisce dal di dentro, con tanti retroscena che lo fanno assomigliare di più a un giallo che a un saggio, tutte le mosse e le contromosse, gli intrighi di palazzo con tanto di nomi e cognomi dei protagonisti, che hanno portato ai 2 eventi, Luca, che hanno condotto, diciamo, il nostro treno fino alla stazione del 25 settembre delle elezioni, che sono l'elezione, o meglio la rielezione del Presidente della Repubblica,
sì,
Mattarella, e tutto quello che ha portato alla caduta del governo Draghi.
Sì.
Senza questi ultimi 7 mesi noi non saremmo praticamente qua a discutere di un nuovo governo che nasce, di una nuova maggioranza, eccetera. Quindi tutto il modo in cui i protagonisti della scena politica si sono comportati dietro le quinte negli ultimi 7 mesi è appunto oggetto di questo grande reportage che io con te ho scritto in Ultima fermata, praticamente.
Ultima fermata, che ricordiamo è gialla in copertina, proprio perché probabilmente, come ha spiegato,
non a caso,
sembra un po' i libri di mia nonna Biagio, che aveva tutti quei gialli della Mondadori negli anni 70-80, però in realtà questo giallo non prevede un omicidio, si spera, anzi si spera che la nazione vada avanti. Però c'è stata, Tommaso, effettivamente c'è stato un momento controverso, cioè il caso Draghi, che è passato dallo sfiorare la presidenza della Repubblica a essere, come dire, divorato dal meccanismo politico.
Esattamente, e diciamo che si è partiti da un clamoroso errore fatto da molti osservatori, cioè che si pensava che l'essere stato, o quantomeno l'essere l'italiano istituzionalmente più celebre nel mondo, e l'essere stato il presidente della Banca Centrale Europea, che con 3 parole, whatever it takes, aveva salvato l'euro, che tutto questo fosse un mestiere tutto sommato più facile che fare il Presidente del Consiglio in Italia, ovvero che l'essere diciamo stati alla guida della Banca Centrale Europea ti offrisse un bagaglio di modi di muoversi, di competenze, di conoscenze che ti rendessero immuni dai giochi di palazzo. E la storia di Mario Draghi, come tante altre storie in precedenza, con personaggi forse non con la stessa autorevolezza, ma non tanto dissimili, avevano dimostrato, ecco, fare il Presidente del Consiglio italiano è una questione, è un affare molto molto difficile, perché devi confrontarti con 2 Camere che hanno lo stesso peso, con una miriade incredibile di forze politiche che al loro interno sono divise sempre in gruppi,
sì,
e sottogruppi,
correnti,
con leader che sono oggi in ascesa e domani in caduta, e soprattutto col fatto che il personale politico italiano molto spesso, quando rischia e si avvicina alla debacle, fa una cosa, diciamo, che fanno quei bambini, cioè si agita, e questo, diciamo, porta ad una situazione da cui, in una matassa da cui, diciamo, che sbrogliare è veramente molto difficile. Quindi questo libro racconta con dovizie di particolari come una presidenza, una corsa alla presidenza della Repubblica che sembrava già scandita in tempi e modi, in realtà è andata a sbattere contro un muro, provocando quello che poi sarebbe successo in estate anche con la caduta del governo.
Giusto. Tra l'altro, Tommaso, oggi per puro caso abbiamo avuto qualche blocco prima rispetto a te, un ragazzo che voleva rappresentare un po' la sua generazione, la generazione Z, che raccontava che le difficoltà di capire la politica, il motivo per cui non votano a quella generazione, che non capiscono la politica, non hanno mai trovato nessuno in grado di fargliela capire. Chissà che il tuo libro non possa essere un vademecum in questo senso.
Guarda Luca, ovviamente mai chiedere all'oste se il vino è buono.
Perché
quindi
è buono.
Luci da me, dammi fare il trip advisor o il book advisor di me stesso. Però ti posso dire, dalle relazioni ovviamente corte, cioè dalle persone che conosco che l'hanno letto, che è stato molto molto apprezzato, e facendo finta quasi che fosse un romanzo giallo, dalle persone che non sono così malate di politica. Questo vuol dire che dei meccanismi all'apparenza complicatissimi, come sono quelli della funzione delle due camere, o come può essere l'apparentemente inestricabile corridoio ideale che lega Palazzo Madama, Palazzo Chigi e Montecitorio e tutti questi palazzi di questa Roma grandissima, ma tutto sommato piccolissima, perché le cose succedono sempre all'interno dello stesso triangolo, ecco, l'hanno apprezzato molto di più quelli che pensavano che non gli piacesse la politica. Quindi dal punto di vista della comprensibilità, ed era sinceramente il mio obiettivo minimo, perché l'obiettivo massimo è venderne più copie possibili, posso, diciamo, dai primi assaggiatori ritenermi molto soddisfatto.
Io sono uno di quelli che contribuirà a farti comprare la villa a Malibu, perché ho comprato la mia copia da bravo ragazzo. Intanto al 334-9229-505 scrivono: Tommaso Labate un grande, ma che si prende TV, radio, anche nella giungla. Tommaso è così, ragazzi, cioè questa è la sua forza, è inarrestabile.
Ma nella giungla tu devi specificare che io sono un bussolettiano della primissima ora.
È vero, è vero.
Quindi diciamo, stare nella giungla con Bussoletti per me è, diciamo, il punto di partenza. Ho una grande stima, una grande simpatia e un'ammirazione per Luca, per cui, come dicevi tu in apertura, dove c'è Bussoletti prima o poi, anche per un passaggio fugace, ci sarò anch'io.
Un Labate passa Casini durante la corsa mattutina a Villa Borghese, il pallottoliere a casa Berlusconi, incertezze della Lega, 5 Stelle che vogliono scindersi sì o no, insomma sei veramente andato a fondo dietro le quinte della politica. Posso chiederti, per quello che puoi ovviamente rivelare, come hai fatto? Perché non è facile scrivere un libro così, eh?
Guarda, è la domanda bellissima questa, Luca, ed è la domanda forse decisiva. Allora rivelo un segreto della cucina. Allora, quando io ho iniziato a scrivere questo libro doveva essere un saggio sulla politica che spiegava determinati meccanismi, e quando tu voli sui meccanismi molto alti, ovviamente lo fai sorvolando il fatto che c'è penuria di notizie, di fatti, eccetera eccetera. Che cosa è successo? Che nel momento in cui ho iniziato a lavorare questo libro, cioè poche settimane dopo la rielezione di Mattarella, si scoppia la guerra, cioè nel senso Putin invade l'Ucraina e ci fa piombare in questo incubo, purtroppo ancora presente, della guerra alle porte dell'Europa, che nelle prime settimane di guerra ci fa vivere in un clima che è surreale. Provate a riavvolgere il nastro a come ci sentivamo noi. Eravamo una nazione appena uscita dall'abbraccio mortale del Covid e ci trovavamo in pieno ad una guerra. Ecco, che cosa succede? Succede che la questione politica, cioè della politica nazionale, in quelle settimane sembrava talmente laterale che tutti i protagonisti con cui ho parlato della scena politica, che mi hanno aiutato a ricostruire questa matassa complicata, il grande intrigo, come lo chiamo, si erano talmente anche loro calati nella dimensione della guerra che sembra da rendere persino un argomento tabù come quello del Quirinale un argomento di cui si poteva parlare. Quindi moltissime persone che neanche sotto tortura, in condizioni normali, avrebbero rivelato alcunché, con questa atmosfera della guerra che sembrava da fine del mondo e un po' lo era, ha fatto sembrare il racconto politico quasi una bazzecola. Questo mi ha aiutato a ricostruire benissimo, ma in certi casi proprio con dettagli che sono all'apparenza banali, come può essere una riunione segreta, un ascensore della camera che si ferma o prosegue, ecco, questa grande storia che probabilmente senza la minaccia, come dire, della guerra e l'agenda completamente orientata su altro che non fosse la politica, ecco, senza questa cosa probabilmente non sarei stato in grado di ricostruirla con questa dovizia di particolari.
Questo è molto interessante, Tommaso, perché all'ascolto ci sono anche tanti ragazzi che studiano e hanno magari ambizione da giornalista, ed è assolutamente una pillola però di lezioni di giornalismo davvero importante. Abbiamo detto, Presidente della Repubblica rieletto, non è la prima volta, la prima volta l'hai beccato proprio tu, a un metro dalla mia sedia, tu hai fatto un piccolo grande... No, lo scoop è tutto tuo, però raccontava perché è stato molto bello, no? È stato un piccolo scoop.
Beh, fu una cosa incredibile, io e Bussoletti lavoravamo in quel periodo in un giornale chiamato Pubblico, se non che un pomeriggio, diciamo, ricevo indicazioni che c'era una specie di sommovimento intellettuale attorno alla cerca più o meno ristretta del presidente all'epoca della Repubblica, Giorgio Napolitano. Si era nel 2012, mancava poco all'elezione del 2013, che avrebbe coinciso con la fine del settennato e quindi con l'elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Intuì e poi scrissi su Pubblico, cui lavorava pure Bussoletti, che c'era questa operazione intellettuale, prima ancora che politica, che aveva come punto d'approdo il riproporre la figura di Giorgio Napolitano per un secondo, per un nuovo settennato. Ovviamente dire una cosa del genere nel 2012, quando in più di 60 anni di Repubblica questa cosa non era mai successa, equivaleva a voler dire chiamate il 118 e ricoverate questo squilibrato nella prima struttura disponibile, in maniera tale che poi si riprende e lo rimandate a casa a fatti due camomille. Il giorno dopo il Presidente della Repubblica dell'epoca, Giorgio Napolitano, mandò una cortesissima ma ferma smentita al giornale, che ovviamente pubblicammo. Non se ne parlò ovviamente più per qualche mese, fino a che poi non si crearono per davvero le condizioni della rielezione di Napolitano. Napolitano venne rieletto, e anche grazie a Beppe Grillo, grazie a causa di Beppe Grillo, che sventolò questo articolo in una furibonda conferenza stampa a Fiumicino, se non sbaglio, era, in cui diceva che era tutto un piano preordinato. Questo, diciamo, scoop ebbe, diciamo, retroattivamente o in maniera forse postdatata, una nuova fortuna. Adesso, se sostieni che rifanno il bis di un Presidente della Repubblica, è praticamente scontato, visto che negli ultimi 10 anni è successo due volte su due.
Sì, adesso non fa più storia, però è come quando azzecchi una canzone che può tornare di moda così all'ultimo momento. Siamo in chiusura, ultima fermata, Tommaso Labate, se volete capire come siamo arrivati al famoso 25 e come siamo arrivati a quelle votazioni, ma approfitto di quest'ultimo minuto per chiederti il capitolo dopo, che conoscendo ti starei già scrivendo, forse hai già scritto e stai producendo il videogioco, però che cosa ci dobbiamo aspettare a breve, Tommaso?
Guarda, a breve dobbiamo aspettarci, diciamo, una condizione che spero sia il più possibile improntata, al di là di chi ha vinto o chi ha perso, da una specie di unità nazionale di intenti, che è un po' quello che è successo, anche se comunque il racconto dei leader politici era altro in Parlamento quando scoppiò il Covid, perché quando scoppiò il Covid tutte le forze politiche, anche quelle che poi andavano in televisione a protestare, nelle aule del Parlamento votarono tutte insieme per lo scostamento del bilancio e fecero una nuova una politica tutto sommato unitaria, cioè prima che scoppiasse il caso, il Green Pass e vaccinazioni, c'è stata dove contava, cioè dentro il Parlamento, non nei talk show, quell'unità dei intenti che si spera, rispetto alla crisi energetica, di rivedere adesso, magari evitando le distonie da talk show.
Bello, bellissima chiusura, Tommaso Labate, ultima fermata. Io, Bussoletti, vi saluto, l'appuntamento è per domani. Ragazzi, vi saluto con uno spitone.
Ciao Bussoletti, ti voglio bene.
Anche
un abbraccio
io.
A tutti.
Ciao.